Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
La Juventus ideale, secondo voi, verso il classico del nostro campionato? Ormai ci siamo, metà gennaio, anzi, gennaio quasi alla fine, volge al termine, quindi è il caso anche di pensare a quale sia la squadra più giusta per quanto riguarda questo finale di stagione, questa parte cruciale del campionato e non solo. Buonasera a tutti, Alberto Mauro.
Buonasera, ben ritrovati, sempre un piacere essere qui, condividere il vostro tempo, parlare con voi attraverso i vostri messaggi vocali. Ci stavamo interrogando prima della puntata su quale può essere la Juve ideale, no? Quale avete visto, quale montereste, no? Potendo scegliere il vestito, il sistema di gioco e anche gli interpreti, quale di queste squadre che avete visto fino adesso vi ha intrigato, vi ha incuriosito o vi ha appagato di più, e qual è invece la vostra Juve ideale? Io qualcosa ho già in mente, poi lo snoccioleremo durante la puntata, perché abbiamo visto anche tante declinazioni di Juve dal punto di vista tattico,
tre sistemi di gioco,
tre sistemi di gioco, tanti giocatori.
4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1.
Esatto. Una Juve che sembra aver acquisito un po' di equilibrio e un po' di certezza anche nell'ultimo periodo, è cambiata tanto rispetto all'inizio. Al di là della classifica e delle vittorie, che all'inizio non arrivavano, adesso una Juve anche più quadrata, più solida su alcune certezze tattiche di giocatori che hanno trovato la loro collocazione. Uno tra tutti, ad esempio Locatelli, no? Che si è preso la Juve da gran protagonista in questo momento, è uno dei punti fermi. Quando si fa la formazione, Locatelli lì in mezzo c'è sempre, che sia 2 a 3, qualsiasi sistema tattico, un Locatelli lo mettiamo sempre.
È al netto degli squalificati e degli infortunati in generale, no? Ci stiamo interrogando sui diffidati, per meglio dire, su quale sia la situazione migliore, vista la sfida contro il Milan, una gara fondamentale, no? Per quanto riguarda questo momento della stagione della Juventus. Notizia di oggi del fatto che Ramsey si sia negativizzato, sentivo tanta ironia anche.
Tanta ironia, vedremo se capiterà qualcosa, magari cadrà una roccia di asteroide sulla sua macchina e non potrà venire alla Continasso. Ovviamente stiamo scherzando, però su Raio,
giocatore quanto mai in uscita.
Su, no? Ramsey direi che è successo praticamente di tutto in questa stagione. Più in uscita, ecco, forse il più in uscita di tutti. Beh, lo consideriamo il più in uscita di tutti. C'è il Crystal Palace che nelle ultime ore... Destinazione che non piace a Ramsey. Lui tanto dice, ma io un contratto qua ce l'ho. 7 milioni a salire.
Abbiamo anche scoperto che quest'anno guadagna anche di più rispetto all'anno scorso.
Il suo agente prende anche un bonus in caso di permanenza, ma perché mai dovrei andare via? Questa è una domanda anche legittima. Detto questo, se hai un po' di amor proprio, anche viste le ultime vicissitudini, il fatto che comunque... All'inizio ha anche avuto qualche chance, ti ricordi, regista, Allegri lo schierava lì. Adesso oggettivamente probabilmente andare via potrebbe essere la scelta migliore per tutti. Detto questo, bisogna trovare una destinazione, il Crystal Palace potrebbe esserlo, e attenzione anche ad Arthur, sempre zona destinazione Premier. Potrebbero essere due uscite, perché ne parliamo...
In grado di liberare, però su Arthur ci sono diversi punti di domanda, nonostante il suo agente Pastorello stia insistendo, no? Per quanto riguarda una possibile destinazione. Notizia decisamente più seria, quella che riguarda le condizioni di Mino Raiola, che è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano.
Condizioni critiche,
condizioni difficili, critiche. Quindi... Tra l'altro il suo staff ha sempre tenuto a smentire per non far diffondere la notizia. Le condizioni del noto procuratore non sono buone, per usare un eufemismo, terapia intensiva molto grave, una condizione di Mino Raiola, monitoreremo tutto nel corso anche di queste ore. Torniamo sulla Juventus, formazione ideale, quindi a questo punto le idee dovrebbero essere anche fissate, no? Per quanto riguarda Massimiliano Allegri, Landucci, ormai è diventato protagonista.
Meglio
lui.
Di Allegri,
Meglio di Allegri.
In questo momento, anche e soprattutto sui social, Landucci è...
Io sto leggendo, ho visto.
In terra, sì, poi con meme e con delle statistiche che ovviamente evidenziano, sottolineano qualcosa di ottimo, non solo risultati ma anche gol fatti, gol subiti, sta facendo veramente benissimo Landucci, chiaro
che altro gol fatto.
Però usufruisce di una quadratura che però ha trovato Allegri in queste settimane.
Ma certo.
Voglio vedere Landucci alla seconda giornata di campionato cosa faceva. Adesso è una Juve diversa, una Juve totalmente diversa.
Ho una Juve che dalla 15ª giornata a oggi sarebbe prima in classifica.
Esatto, cioè se facendo...
Però tu dici, le prime 15 dove le mettiamo?
Ma togliendo le prime 4 giornate... La Juve credo che abbia fatto gli stessi punti dell'Inter, poco sotto. Cioè, è una Juve che lentamente, ma inesorabilmente, e questo che lascia ben sperare poi per l'ultima parte della stagione, ha trovato una certa dimensione, una sua certa dimensione, che sicuramente non era da ottavo nono posto e probabilmente non è neanche da quarto quinto. Vedremo dove arriverà poi a fine stagione.
Io ripeto, lo dico da inizio stagione, qualora la Juventus dovesse trovarsi tra le prime quattro a 7-8 giornate dalla fine con un arco di punti di distacco ragionevole, tutto potrebbe essere possibile, anche in virtù dell'inerzia di un miglioramento, ecco, tutto, anche il titolo, però ci devi arrivare a quel punto.
Certo.
L'ho detto quando la Juventus navigava in acque decisamente più ostili, però stiamo a vedere se verrà confermato questo trend che vuole la Juventus più decisiva, insomma più forte, più cinica con le medio piccole, quello che è mancato soprattutto le prime quattro partite.
Esatto, è mancato un po' secondo me di consapevolezza di se stesso, di se stessa, di automatismi, tra anche giocatori nuovi, Locatelli che era appena arrivato, tanti giocatori che si dovevano ancora conoscere. Ovviamente il gruppo storico della Juve, dei vari Matuidi, dei Pjanic, lentamente è venuto meno. Diciamo che questo si può considerare un anno zero, forse sì, no? Un anno di cambiamento, un anno in cui il gioco forza è dovuto puntare su giocatori diversi rispetto a prima, in cui la vecchia guardia ti ha di fatto abbandonato quasi totalmente, ad eccezione di Bonucci e Chiellini. Sono rimasti loro due e giocano anche, non sempre, Bonucci adesso fuori per infortunio, Chiellini ha avuto il Covid, ha avuto anche lui diversi infortuni, quindi la Juve da quest'anno, rispetto agli ultimi, per la prima volta ha dovuto iniziare a giocare senza la vecchia guardia, perché ne aveva pochi e spesso fuori. E quindi è stato molto difficile, soprattutto all'inizio, a livello di personalità, di leadership, trovarsi e trovare le distanze, gli automatismi, i meccanismi. Poi, lentamente, alcuni giocatori si sono ritagliati un ruolo crescente, sempre più importante, altri meno, però insomma hai trovato quelle certezze che andavi cercando.
E a proposito di leadership e di personalità, uno che alla Juventus ha vinto tutto quello che c'era da vincere quando c'è stato, ma ha vinto praticamente ovunque è stato, Pietro Vierchowod. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera Pietro, benvenuto.
Buonasera anche a voi.
È un piacere.
Verso il super classico, due su ex squadre, Juventus e Milan, come ci arrivano i rossoneri, come ci arriva la Juventus in questo momento? E poi le chiedo anche gli obiettivi della Juve, che insomma sta iniziando ad avere un ritmo ben diverso rispetto all'inizio, sì, della stagione.
Ma diciamo che comunque gli obiettivi delle due squadre, Milan è lì che ci gioca comunque lo scudetto, perché è a due punti dall'altra milanese. La Juventus, secondo me, è importante la partita di domenica, perché se dovesse vincere domenica, ha tutte aperte ancora le possibilità di poter arrivare prima, perché anche se ha 9 punti, ma manca ancora 18 partite o 19, sì. Perciò, e in questo momento la Juventus sta cominciando a carburare e sta cominciando a ritrovare il gioco e a ritrovare la squadra, perché fino a poco tempo fa la squadra ognuno andava per sé, adesso è ridiventata squadra, e secondo me la partita di domenica è determinante per poter dire la sua per questo campionato, perché se dovesse vincere, per me si aprono dei nuovi orizzonti, perché la squadra ha ritrovato la consapevolezza di essere comunque una grande squadra.
È chiaro. Cos'è mancato soprattutto all'inizio di questa stagione e in campionato? È mancato l'allenatore?
Diciamo che all'inizio, cioè, quando si arriva da 10 anni di fila di vittorie, se non si cambiano tanti giocatori, secondo me viene un po' di rilassamento mentale, non perché tu lo voglia, ma però sì, è così, è naturale. E riprendere la corsa degli anni prima diventa difficile. Però in questo momento vedo che hanno cambiato di passo, i giocatori sono consapevoli che in fin dei conti non è che ci siano le squadre più forti davanti, è che noi abbiamo perso, la Juventus ha perso dei punti durante il girone d'andata che normalmente non avrebbe perso, però adesso si è ritrovata e secondo me, come ho detto prima, domenica è determinante, può essere la svolta per questo campionato che assolutamente, anche se siamo a 9 punti, non è chiuso.
Io ricordo il suo arrivo a Torino nella stagione 95-96, lei arriva, solleva la Champions e va via, no? Dopo un passato glorioso, sì, tra Roma e Samp.
Ma ero anziano.
Però è stato decisivo. Però tanta sostanza lì in mezzo,
Manca quella personalità, sì, un po' alla Juventus, l'ha detto anche
allora,
Kedira,
quella, no? Secondo me quella squadra del 95-96 è stata la più forte in assoluto anche di questi anni, perché c'erano dei grandi giocatori. Se analizziamo un po' tutti i reparti, vedi che era una squadra incredibile, che poi ha vinto una cosa che in altre 7-8 finali la Juventus non ha mai vinto, cioè la Champions. Vuol dire che se tu la vinci, vuol dire, e battendo la squadra che l'anno prima era arrivata prima, battendo finale il Milan, che era l'Ajax.
Sì, vero.
Una squadra fortissima con grandi giocatori, perché io ho analizzato, mi sono rivisto ultimamente la partita, ma con quell'Ajax aveva dei giocatori incredibili. Sì. E noi, anche se abbiamo vinto i rigori, strameritavamo di vincere quella partita, perché abbiamo avuto molte più occasioni rispetto a loro, e vero. Comunque abbiamo vinto una grande champion, dimostrando di essere la squadra più forte. E secondo me quella squadra era la squadra più forte di tutti i tempi.
Siamo abbastanza d'accordo. E io mi ricordo anche Siloui, Van der Sar, Davids, Kluivert, Littmann. Cioè era una grande squadra quella, non a caso si è trovata in finale di Champions. Pietro, io ero a Roma, tra l'altro, in quella partita, me la ricordo.
Si passava,
me la
ricordo. Peruzzi, Ferrara, Pessotto, Torricelli, Erkovut.
E chi passa? Non lo so. Tra l'altro, Torricelli ha fatto, credo, la partita migliore della sua vita in quella finale di Champions.
Ma
non solo.
Io penso che non c'è stato uno che ha giocato. Sì. Ma anche Ravanelli, che ha fatto un gol impossibile.
È vero.
Una roba.
Abbiamo
lottato fino alla fine.
Sì. Ci può raccontare qualche aneddoto, battaglia. Noi l'abbiamo vissuta da tifosi, ovviamente, l'abbiamo vista, cioè ce la ricordiamo. Io mi ricordo di ricordarmi
tutti. Più che aneddoti, io mi ricordo la serenità che avevamo, perché siamo venuti a Roma 3-4 giorni prima, no? Sì. Ci siamo allenati lì, però durante gli allenamenti non notavi nel nervosismo. Nel modo più assoluto facevamo il torello per facevamo dei giochini prima di iniziare l'allenamento, ma ridendo e scherzando senza nessuna preoccupazione. È stata la nostra forza, perché non avevamo l'assillo
di dover vincere.
Ad esempio, io ho disputato una Coppa di Campione con la Sampdoria, ma avevamo sempre l'assillo giocare contro. Invece lì no, assolutamente, eravamo tranquilli, sereni. È stato bravo anche l'allenatore, che non ci ha stressato in quel periodo, perché noi comunque la Coppa di Campione l'abbiamo preparata non l'ultimo mese, ma gli ultimi 3-4 mesi. E siamo arrivati a quell'appuntamento sereni, tranquilli, consapevoli della nostra forza, perché abbiamo battuto le squadre più forti che c'erano a giro, dal Real ad altre, perciò eravamo sicuri, sicuri, consapevoli che avevamo l'opportunità di poter vincere quella partita.
Si può preparare una Champions League, una fase finale di una Champions League, in combinazione con la Juve non vince quel campionato, vince quello precedente.
No, eravamo secondi.
Esatto. E arriva al massimo, però, poi alla fase finale della Champions.
Lì sono stato 10 mesi, in pratica. Ho vinto una Supercoppa, una Coppa dei Campioni, meglio di così.
Poi lei ha vinto con la Roma lo scudetto, con la Samp lo scudetto.
Non è un caso se ovunque.
Il Mondiale, l'82.
È vero. Io invece volevo chiederle su un campione come Vialli. Noi l'abbiamo vissuto da fuori, volevo chiedere, vissuto da dentro, da compagno, da leader, da capitano, cosa ti dava Vialli in campo?
Era un trascinatore, poteva anche non giocare bene, perché è successo, come tutti gli altri giocatori, però lui trasmetteva la determinazione e la voglia di vincere la partita, e questo secondo me è stato molto importante, perché quando tu stai nello squadretto che hai un elemento simile, ti trasmetto questo, e col tempo tu cominci a ragionare come lui, perché vedi che ti porta dei risultati, e lui insomma ne ha portati non solamente alla Juventus, ma anche quando era la Sampdoria. Un trascinatore.
Un altro trascinatore di questa squadra, parallelismo, è Giorgio Chiellini, no? Io le chiedo sulla difesa. La Juventus ha fatto delle scommesse che poi, insomma, su cui non ha creduto per un motivo o per l'altro, tipo Romero e Demiral, ad esempio. Oggi si trova con due totem in difesa, che però sono nella parte terminale della loro carriera. C'è Rugani, che è un ottimo comprimario, però c'è un punto di domanda sul futuro della difesa.
Sì, il problema è quello, perché De Ligt comunque è un ottimo giocatore, però una volta che non c'è più Chiellini, da chi può apprendere e migliorare? Perché si migliora quando tu giochi di fianco a quelli bravi nella fase difensiva. Non sto parlando di Bonucci, che è bravo nella fase propositiva, di impostazione, ma meno nella fase difensiva. Con Chiellini poteva migliorare. Avere di fianco un giocatore forte, che ti dà consapevolezza e ti fa migliorare, sarebbe meglio, perché se no rimane, perché De Ligt a me sembra che sia partito bene, e poi in questo momento è in una fase di normale, mi sembra un giocatore normalissimo, perciò deve avere qualcuno di fianco che gli dia quel quid che possa migliorare, perché se tu giochi con i giocatori normali rimane un buon giocatore, ma normale. Mm-hmm. Tu devi incontrare dei grandi giocatori, questo che fa la differenza, e di fianco sei i grandi giocatori che ti spiegano pure, certo, magari lo sbaglio che hai fatto, cosa dovevi fare. Questo ti fa diventare un grandissimo giocatore.
E prima di salutarla e ringraziarla, Pietro, le chiedo un commento su Dybala. Molti si sono divisi, anche i tifosi della Juventus, se deve rimanere, se può andare via. Ha visto gli atteggiamenti sia di Dybala in campo per quella mancata esultanza, le parole di Arriva Bene. Lei come legge la situazione e come legge Dybala?
Allora, io la situazione non leggo, ti dico solamente cosa penso, sì, io su Dybala. Sì, sì. Io l'ho visto quando ho esordito qualche anno fa, io mi ricordo sempre la partita di Champions che era venuto a Torino a vedere col Barcellona, sì, che fece due gol, ma era un giocatore incredibile, è un giocatore incredibile. E diciamo che il suo problema è stato quando è arrivato Ronaldo, che secondo me si è sentito un po' sminuito e mentalmente è venuto un po' a mancare, e secondo me adesso però sta ricominciando. Io un giocatore così lo terrei, okay. Io sinceramente, quando tu hai un giocatore forte, bravo tecnicamente, e adesso che è mentalmente libero, che non c'è la pressione di quell'altro, non va dato via nel modo più assoluto.
Ultime per noi, ma ci sono dei nostri amici che vogliono salutarla e chiederle qualcosa. Vierkovud.
Sì. Sentiamo.
Ciao Albi, ciao Marco, che regalo che mi avete fatto, Pietro Vierkovud. Guarda, innanzitutto io sono lo zio Daf, lo voglio ringraziare, anche se è stato pochissimo da noi, però tutte le volte che io penso a una Juve granitica, io non so perché, beh, mi ricorda sempre Pietro Vierkovud. Mm-hmm. Se glielo potete,
grazie,
dire,
gliel'hai detto tu, dai.
Grazie Pietro.
Anche noi ci diciamo che ci associamo.
Associamo, vabbè, a questo. Vabbè. Altro ancora.
Ciao Marco, buonasera Pietro. Due domande a Pietro. La prima,
sì,
qual è stato il giocatore più forte che gli ha dato più grattacapo?
Più rogna, l'attaccante più difficile da marcare.
Secondo, lei ha detto che quando per la Coppa dei Campioni che ha vinto con la Juventus eravate tranquilli. Secondo lei, in questi finali fatti successivamente, sì, da cosa dipende il nervosismo?
È quello che è mancato.
La Juventus traspare.
Grazie Vincenzo, la tranquillità che avete avuto voi,
sì,
per la finale.
La tranquillità la deve trasmettere anche l'ambiente e la consapevolezza di essere forti. Secondo me c'è stata in queste ultime finali di Coppa Campione fatte da Juventus la possibilità di vincere qualche, però ad esempio con Real, primo tempo la grande 1-1, secondo tempo spariti.
Sì.
No, il problema è stato proprio questo, non riuscire a mantenere quella giusta concentrazione tutta la gara, perché una finale di Coppa Campioni non finisce il 90, finisce il 95esimo quando fischia l'arbitro. Se tu in un tempo pensi di aver raggiunto il tuo obiettivo, non è così, perché di là se una che fa la finale contro di te vuol dire che ha le stesse qualità tue, non ci arriva per caso, perciò devi essere sempre concentrato. E io la Juve nelle ultime finali che l'ho visto fare faceva un tempo bene e secondo no, o primo bene e male secondo bene, cioè viene a mancare questo qua. Forse noi avevamo un ambiente dove eravamo un gruppo di amici, lo posso dire perché certo, sentiamo ancora, ecco, questo fa molto, perché quando tu sei amico della maggior parte dei giocatori della squadra dai sempre il 100%, perché vedi che quando il tuo compagno è in difficoltà gli vai a dare una mano. Adesso forse essendoci un po' troppi stranieri è forse più difficile.
E l'attaccante più rognoso, più difficile da marcare per
allora Vierkovud. Io ho sempre detto che non era l'attaccante più forte, ma quello che a me dava fastidio ed era Selvaggi, che non c'entrava niente con i grandissimi che ho marcato. Però era così, io quando lo trovavo faticato, era la giornata storta, diciamo.
Sì, sì. Ognuno ha le sue, il sultano d'Achille,
sì, anche esatto, lo zar aveva pochi, questo. Pochi. Pietro Vierkovud, grazie davvero.
Grazie, è stato un piacere.
Grazie a voi.
E buona
un
serata.
Saluto. Ah, Pietro
Buonasera,
Vietti.
Grazie.
Davvero, insomma, arriva la Juventus, come abbiamo raccontato, solleva la Champions e poi è autore di grandissime imprese, perché
grandi
lo scudetto
imprese.
Della Roma nell'83.
È vero,
lo
scudetto non, della non, Samp. Non collegavo, effettivamente doveva vincere lo scudetto, alla Juve
ha sfiorato una Champions League, una Coppa dei Campioni
con la Samp. Quella sarebbe stata incredibile, ma posso dire meritata, perché era una Samp
contro quel Barcellona, comunque ci è arrivata a giocarsi, l'ha vinto una Coppa Coppe con la Samp,
vero.
Ed è stato comprimario comunque tra i personaggi principali di quel mondiale vinto nell'82, certamente. Bella esclusiva qui a Radio Bianconera, siamo partiti forte, grazie anche per i messaggi che sono arrivati. Noi vi stavamo chiedendo, abbiamo come dire, per un attimo interrotto gli interrogativi, la Juventus ideale, qualcosa ci ha detto anche Pietro Bjerkovud, la difesa. Io su De Ligt, insomma, c'è da interrogarsi anche sulla sua permanenza, al netto di tutto. Adesso rappresenta un grande punto di riferimento per questa retroguardia, al netto del fatto che, insomma, la Juventus, come ho ribadito anche in fase di intervista, insomma, non abbia creduto a delle scommesse che ha fatto nel corso del tempo, no? Demiral e Romero.
Sì, quello sicuro, ed è un peccato perché averne anche solo uno di due in questo momento ti consentiva di pianificare meglio il futuro, perché Chiellini non è eterno, Bonucci adesso in questo momento è fuori, gioca sempre, però anche lui ogni tanto in qualche acciacco incorre. De Ligt è chiaramente il punto di riferimento anche in prospettiva, però avere un altro da affiancare a De Ligt poteva essere interessante. In questo momento c'è anche Rugani che sta facendo bene, sì. Ha fatto molto bene in Coppa Italia, quindi va considerato, però nelle rotazioni diciamo che Rugani è un pochino più indietro. Avessi avuto un Demiral e o un Romero, andavi sicuro sulla coppia del futuro, certo. De Ligt Romero o De Ligt Demiral, sarebbero stati loro
certamente.
Tra 5, tra 6, tra 7 anni a guidare la difesa della Juve. E un po' per questioni finanziarie, un po' per altro, ti sei lasciato scappare tutte e due. Forse uno dei due io l'avrei tenuto.
C'è chi apprezza la tua straordinaria felpa quest'oggi.
Grande!
In versione chi Venezia Calcio, il nostro vero. Amico.
Anche i colleghi in redazione mi hanno chiesto se era di una squadra. In realtà non è di nessuna squadra.
I colori sono qui.
Ma, segreto, è una felpa termica.
Ah, ecco.
Perché io patisco abbastanza al freddo, e allora felpa termica si sta molto bene. Non è del Venezia, però è vero, i colori sono quelli. Anche se un po' più giallo, sì, però è vero.
A Milano quelli. Si va per vincere, poi scrive, io dico da tifoso, irrazionale da ottobre, se Allegri trova la soluzione tutto è possibile. Dobbiamo farci trovare pronti ed evitare di sprecare occasioni. Buonasera ragazzi, non è che i giocatori giocano più tranquilli e meno stressati? Questo io l'ho ipotizzato con Landucci, cioè l'ho ipotizzato per quanto riguarda quelle partite che abbiamo visto, no?
Sì.
Roma e Coppa Italia.
Ma non lo so, erano partite diverse. La Roma è stata una partita a sé, non la puoi catalogare, non la puoi spiegare. Una partita che finisce così,
super,
è una partita matta, matta,
no?
Folle. La partita contro la Coppa Italia, allo stadio comunque lo vedevi, c'era una squadra che giocava e l'altra squadra che provava a prenderne meno possibile, e quando è così diventa più semplice. Detto questo, io mi aspettavo una partita chiusa prima. La Juve comunque ha chiuso il primo tempo senza dilagare, poi ha fatto il secondo, però ha incassato il 2-1. Lì per lì ho detto, oddio, adesso di nuovo un'altra partita.
I soliti fantasmi.
Storta, magari.
I soliti sospetti.
Invece c'è stato un blackout circostanziato proprio in 10 minuti. Tolti quei 10 minuti in cui hai preso gol di Conti, tra l'altro l'hai preso, cioè hai proprio cercato di prenderlo in tutti i modi. Poi dopo ti sei rimesso in carreggiata e senza neanche faticare troppo l'hai chiusa alla grande.
Sì, al netto del fatto che sia Landucci sia la Juventus stessa siano state telecomandate dall'alto, da Max Allegri, ricorda Massimiano da Liverpool. Allora, Luca da Roma, domenica sera lui vorrebbe in campo Szczęsny, Cuadrado, Chiellini, De Ligt, De Sciglio.
Aspetta, Artur, devi andare più piano perché non ci sto dietro.
Cuadrado a destra, Chiellini, De Ligt e De Sciglio.
Sì, Chiellini, De Ligt, ok.
Quindi De Sciglio sulla sinistra al posto di Alessandro e Pellegrini.
De Sciglio e De Sciglio alla fine poi lo mettono in titolare, tutti a criticarlo, no, sto scherzando.
E
dai.
Quindi Artur, Locatelli, presumo che sia un
4-2-3-1, sì.
A che? Dybala, Bernardeschi, Morata.
Tra l'altro oggi è tornato ad allenarsi, lo sapevamo, no? Aveva saltato l'ultima partita, non era al meglio, ma non era nulla di grave, avrebbe recuperato contro il Milan. Puntualmente confermato dalla giornata di oggi, nella quale il centrocampista si è allenato, quindi dovrebbe essere a disposizione, probabilmente sarà anche titolare. Sì, è una probabile formazione che si avvicina,
bella suggestione,
che si avvicina molto, minuto, sì, no? A che è una suggestione. Ragazzi, bisogna sempre considerare questi ingressi in campo al 70esimo
o giù di lì,
di una partita contro
non è piccolo,
sì,
non è giovanissimo.
Devi tarare l'avversaria,
certo, l'appuntamento, Augello la Coppa gli è Italia, gli è franato addosso.
Contro quell'Augello probabilmente avevo qualche chance, ce l'avevo pure io, forse non io, ma insomma... la difesa della Samp con Falcone in testa,
poi è un buon terzino, è un
sì,
buon
in generale, sì.
Difesa. Lì
era...
ha fatto, lì c'è, insomma, ha fatto un'ingenuità.
Ha fatto un'ingenuità, ma poi si vedeva che
accompagnarlo verso l'esterno.
Sì, era una Samp che non ci stava, non c'era,
non
con,
c'era
la testa,
con la testa,
non c'era con la testa e di conseguenza non c'era con le gambe. Tanti errori, quanti palloni persi a casaccio, non solo quello che ha innescato il gol di Dybala, ma tanti tanti errori quasi gratuiti. E lì ti dice che è una squadra che evidentemente sta pagando il cambio in panchina, perché non era ancora stato ufficializzato Giampaolo, era in quel periodo di interregno in cui non sapevi neanche cosa sarebbe
Tufano,
successo.
Sì.
Esatto, con Tufano. Strano, Tufano contro Landucci, chi l'avrebbe mai detto, no?
Pensa un
Samp
po'.
Juve Samp, Landucci, Tufano. Detto questo, ecco, a che andiamoci piano, un giocatore da considerare come Solé, ma una cosa io ribadisco, entrare sul 3-0, sul 3-1 di una partita
Coppa
già indirizzata
Italia.
In Coppa Italia contro una squadra che non ha alcuna pretesa, un'altra
un
e poi e fare magari la differenza del primo minuto contro un avversario di livello o in una partita in cui la pressione la senti. Lì credo che a che al netto dell'esordio eccetera eccetera tanta pressione non poteva sentirla, no? Cioè credo che Allegri sia stato bravo a metterlo nelle condizioni ideali di entrare senza grossi problemi. Bravo lui, bravo a che, da tenere d'occhio, però poi va misurato in altri
certo.
contesti.
Andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo insieme, rimanete con
Ciao.
Noi.
Terzo tempo.
19 e 37 minuti ancora insieme, ancora in diretta. La vostra Juventus ideale è oggi, al 20 di gennaio.
Di quest'anno.
Poteste schierare appunto.
Potete scegliere,
tutti
sistema
al meglio,
di gioco, tutti i giocatori, esatto, fate votre jeu, no? Scegliete voi, dateci un sistema di gioco, dateci i giocatori. Intanto ci ragioniamo anche noi, no?
Sì.
Reparto per reparto con molta calma, ragioniamo sulla Juve ideale di quella vista fino adesso.
Terzino destro.
Lo sapevo.
Così.
Allora, terzino
sulla
destro
porta...
e non è semplice perché...
Ci sono tante opportunità,
ci
tante alternative.
Soprattutto due. Quadrado Danilo, direi.
Sì.
Non è semplice perché, allora, se mi gioco Danilo, poi Quadrado me lo posso giocare più avanti.
Certo.
In teoria. In un sistema di gioco che io darei il 4-2-3-1.
Però siccome facciamo il ragionamento al contrario, Quadrado
a parare
meglio
lì.
Averlo alto che averlo
sì,
esterno
esatto.
basso. Poi c'è Decidio che può giocare anche lì, va bene. Però a questo punto se tutti al massimo
io,
Danilo a destra.
Io andrei con Danilo perché se no sta fuori Danilo ed è un peccato per quel che ha fatto.
E comunque se Quadrado lo puoi usare.
Lo uso da
alto
sì,
o a gara in corso, però
sì.
meglio alto, meglio subito.
Meglio alto, meglio subito.
I due allora centrali con... di difesa.
Ah, se stanno tutti bene...
Ancora il solito problema. Cioè,
secondo me bisogna dare atto a Bonucci che comunque... Cioè, nelle mie rotazioni...
Domani è una finale.
Oddio.
Stanno tutti
speriamo,
bene.
Speriamo. Nelle mie rotazioni ideali non c'è Bonucci, però bisogna anche considerare...
Attenzione, Alberto Mauro.
Lo so, però Bonucci gioca e quest'anno soprattutto ha dato un rendimento di un certo livello. Quindi, non lo so, ci rifletterei molto sul tenerlo
diciamo che
fuori.
Lì c'è grande abbondanza a dispetto di quello che abbiamo detto prima con Pietro Bianco. Adesso c'è abbondanza quando tutti stanno bene ovviamente. De Ligt, Chiellini in questo momento?
Sì.
In questo momento anche io a Bonucci non rinuncerei mai.
Neanch'io sto ragionando su come
ribadisco mai.
Non lo so, dico ballottaggio Bonucci, Chiellini, io comunque terrei De Ligt per mille motivi.
E sulla sinistra?
Quindi al momento forse sì, De Ligt, Chiellini.
C'è abbondanza
ma insomma. Con Bonucci al 49% con Chiellini ballottaggio.
Alexandro ha perso il posto.
Io Alexandro non lo metterei.
Pellegrini direi in
questo
momento.
Sì, o Pellegrini o De Sciglio. In questo
o
momento metterei Pellegrini perché ha avuto un'evoluzione di un certo tipo.
Anche
quindi
se ultimamente ha avuto dei problemi
sì,
anche fisici.
Leggermente sì, in ribasso le sue quotazioni, però io butterei Pellegrini a sinistra.
E qui l'altro reparto, come lo costruiamo? A 4, a 3, insomma.
Io direi a 2.
A 2,
4-2-3-1.
Locatelli ha appaltato un
è
posto
uno,
sicuro.
E lì
ci sono dei ragionamenti da fare perché McKennie comunque sta facendo bene.
Sì.
Ammetto il fatto che, insomma,
però può giocare anche un po' più avanti.
Può giocare più avanti, appunto.
Teniamocelo come
Arthur
opzione.
È in crescita, ma
sì.
In quale posizione? Mezzo al campo, come regista? Rabiot, un altro giocatore che non sta facendo malissimo, anche se può,
sempre
dare di più questo giocatore.
Ho dei preconcetti nei confronti di Rabiot che mi impediscono di schierarlo in un...
E poi c'è Bentancur, che è un grande punto di domanda,
Questa stagione è una stagione molto al di sotto delle sue possibilità e delle nostre aspettative, anche la scorsa. È un po' di tempo che non vedo un bel Bentancur.
Quindi, ma come fai a rinunciare a McKennie oggi, no?
Secondo me sta bene. Bisogna ragionare su McKennie. Non sarebbe propriamente il suo ruolo, quello di
Locatelli, McKennie davanti alla difesa?
Sì, facciamola, oppure lo facciamo a tre?
Metti Arthur.
Non lo so.
In questo momento metti Arthur.
Non lo so. Metto Arthur, no, guarda, io se posso mantenere il 4-2-3-1 vado con McKennie e Locatelli. Se posso.
Va bene. Quindi hai tanto spazio là davanti. E
ecco, mi gioco un quadrato a destra, sì, un Dybalino lì in mezzo e a sinistra
Bernardeschi.
Teoricamente Bernardeschi. Anche se sarebbe il ruolo più... sarebbe il ruolo adatto, sicuramente più adatto per McKennie. Quello, sì, di incursore lì.
C'è anche Kulusevski, non ce lo dimentichiamo.
Sì, però in questo momento non credo che si possa meritare i gradi di titolare nella Juve ideale, no?
E poi una poltrona per due.
Un sofà,
diciamo, sofà con Morata,
sì, direi Morata,
spaparanzato sulla direi stessa Morata,
ci metterei
sul bracciolo.
Sì, ci metterei volentieri Cardi, o ci metterei molto volentieri Vlahovic, però ci metto Morata.
Attenzione Vlahovic,
aspettando qualcosa.
Ci sono degli affondi importanti dalla Premier League.
Ho notato. Quindi al momento potrebbe essere questa. So che non è molto equilibrata, perché quando mai McKennie nei due di centrocampo era l'unico modo per vedere in campo un pochino i giocatori che mi hanno soddisfatto di più in questa stagione. Quindi non è molto lineare dal punto di vista tattico, è lineare per i miei canoni.
Diteci la vostra, squisitamente estetici, anche, come dire, di equilibrio, no? Allora, sì. Morata, McKennie, Dybala, quadra. Aspetta, questa qui la devo leggere. Dammi tempo, Giuseppe da Bologna. Se riesci a scriverla in stile tabellino, perché l'hai fatta graficamente, per te magari ha, sì, senso, per me no. Io venderei solo Alexandre, punterei su Pellegrini e De Sciglio sulla fascia destra. Pure siamo a posto con Danilo, quadrato De Sciglio. Comprerei solo due centrocampisti e una punta. Achille da Napoli. Uh-huh. Poi sono d'accordo ad andarci piano con Ake, visto che l'avversario, appunto, era la Samp, e questa Samp. Kulusevski allora non dovrebbe più giocare, avendo la stessa età e non avendo combinato niente. Sì, hanno praticamente la stessa età, perché uno è un 2001, ma è di gennaio, sì, Ake, e l'altro è un 2000. Kulusevski più avanti è a disposizione, dovrà avere più avanti minuti a disposizione. Questa volta non aveva neanche la scusa che doveva marcare a uomo. Brozovic, Roberto da Forlì.
È vero.
Viene usato, no, Kulusevski, quando deve fare questo lavoro.
E diciamo che il partner di Brozovic, quando gioca Brozovic, gioca Kulusevski. Tra l'altro facendo anche abbastanza bene, perché...
sì, ma può essere ridotto alla sua esperienza a Torino, no, a schermare Brozovic.
Quando non giochi contro l'Inter ti accomodi in panchina e giochi forse qualche minuto alla fine. Quando incontri l'Inter, se gioca se gioca Brozovic. No, ma infatti è un giocatore interessante, ma al momento non può essere considerato un titolare.
Riguardo ai Cardi, ci sono novità. Pista che si è raffreddata in queste ore, in questi giorni. Claudio da Firenze, non è del tutto da escludere, però è difficile che si concretizzi un trasferimento come lo vorrebbe la Juventus.
Di chi?
Icardi.
Sì, al momento non ha aperto le condizioni della Juve il PSG, vedremo se aprirà, però in questo momento la pista si è raffreddata di molto, perché la Juve voleva un prestito con poi vediamo. Invece il PSG
vediamo subito.
Voleva prestito sì, ma poi non vedi, poi paghi. E allora da questo punto di vista la Juve non ha accettato, non si è ancora trovata la quadra, magari non si troverà, però vedremo cosa succederà nelle prossime ore, magari il PSG aprirà un prestito non oneroso, insomma, oneroso sì, ma soltanto per lo stipendio dei mesi in prestito.
Ivrosci in regia è pronto con le note vocali.
Ciao ragazzi, Peppe da Salerno. Ciao, io col Milan me la giocherei col 4-3-1-2. Sì. Chiesa in porta, da destra verso sinistra, Danilo, De Ligt, Chiellini e De Sciglio in formissima. Sì. Arthur se rimane, confermatissimo regista. Locatelli mezza alla sinistra, McKennie mezza alla destra. E io come guastatore dico trequartista, ma non lo è quadrato, che partirebbe da destra e si accentrerebbe come ha fatto con la Samp, con ottimi
quindi
risultati.
Sarebbe un 4-4-2
di punta, variabile, che si possono intercambiare tutti e tre.
Beh,
che ne pensate?
Non mi dispiace,
non è male. Sì, non è male.
Disegnerei okay, come un 4-4-2, pensavo, sì, alla designazione.
Sì, ho notato.
E quindi penserei
Marco Serra non ci sarà.
A un quadrato no.
Marco Serra non sarà designato
Orsato,
per Milan-Juve. Siamo quasi sicuri di questo.
È stato designato invece per Milan-Juventus.
Esatto.
L'arbitro
esperienza,
a detta di molti, insomma, più esperto,
sì,
per quanto riguarda la nostra Serie A. E quindi io l'ho disegnerei in questo modo, okay, il 4-4-2 con quadrato a destra.
Effettuerà
proprio così.
Effettuare.
Ci siamo riusciti. Avanti, ascoltiamo altro.
Buonasera ragazzi, sono Saverio Zagaglia. Secondo me la formazione che da qui in avanti dovrebbe andare in campo è ovviamente Szczęsny tra i pali, Pellegrini a sinistra, Quadrato a destra, centrali ovviamente Bonucci o Chiellini o Bonucci d'élite o Chiellini d'élite, centrocampo Arthur vertice basso, inserimento, mezzala d'inserimento McKennie, Locatelli che può fare verticalizzazioni e inserimenti. Basta. Poi io giocherei con Dybala, Morata, Chiesa, peccato che non c'è.
Chiesa non c'è, ragazzi.
È vero, non abbiamo considerato Chiesa.
A oggi.
Vabbè. Era quella ideale. Comunque sì, è vero, non a si oggi può considerare Chiesa perché starà fuori.
Ideale a oggi.
Sì,
Szczęsny, Danilo, De Ligt, Chiellini. Questa difesa a tre proposta dal nostro amico. Poi quindi 3-4-1-2 con Quadrado, Arthur, Locatelli, McKennie.
Aspetta, Locatelli, ok.
Morata e Dybala, ce lo scrive Bernard. Questo. Poi, allora, io venderei solo Alessandro, questo l'ho letto. Ci sono diverse soluzioni, però io resterei sulla difesa 4, ragazzi, perché
anch'io
non ci siamo mai allontanati da questo sistema di gioco, se non per qualche brevissimo istante durante questa stagione.
Sì, anch'io rimarrei sulla difesa 4, poi variazioni. 4-2-3-1 a me sta piacendo molto. Ci vogliono i giocatori giusti, no? Locatelli che sta bene, magari un McKennie, magari... Ecco, Arthur può diventare una variabile in questa Juve. Ti ricordi che ne parlavamo un poco tempo fa? Dicevamo può diventare il giocatore che entra al 70esimo, 75esimo, congela il possesso, la partita, ti dà quel tocco di qualità. Quando gli altri vengono a mancare un pochino in lucidità e si è stanchi, lui magari ci mette, entra, chiaramente meno stanco, quindi ci mette quella tecnica che può servire in quel momento. Però ultimamente... E mi riferisco all'ultima partita di Coppa Italia contro la Samp, sta dimostrando forse di potersi meritare anche più degli ultimi minuti di partita. C'è un giocatore sul quale secondo me vanno fatti dei ragionamenti, probabilmente non l'abbiamo ancora appreso appieno a livello di potenziale. Io spero che possa ancora crescere e dare di più. Potrebbe diventare anche un punto di riferimento al centrocampo, non lo è ancora.
Se resta la Juve, Albi.
Però se resta la Juve, se si conferma la crescita, se prende un pochino più di coraggio, secondo me gli manca un po' di coraggio. Ogni tanto provare la giocata, spararla avanti verso Morata, se va bene, se non va non fa nulla, però lo fa poco questo, si limita ai passaggini piuttosto banali. Se prende un po' di coraggio, come può diventare un giocatore interessante, al momento non lo è ancora, però vediamo.
È in crescita, eh?
Vediamo se poi non lo diventa altro.
Come l'avevi visto all'Allianz Stadium in Coppa Italia contro la Samp?
L'ho visto bene, l'ho visto... ribadisco che va fatta la tara sul tipo di avversario, perché
chiaro,
cioè, la Samp non aveva un centrocampo che ti aggrediva, ti metteva particolare pressione, quindi è decisamente più facile giocare senza l'uomo addosso, senza la pressione, sei tranquillo, poi ti puoi guardare intorno, puoi anche sbagliare lo stop di qualche millimetro perché non hai subito l'aggressione, quindi questo va considerato. Però ho visto un Arthur che mi ha soddisfatto di più da diversi punti di vista, si faceva dare il pallone, si faceva vedere, dava fluidità alla manovra, questo è quello che riesce a fare quasi sempre, a dare fluidità. In alcune partite non dico che si nasconde un po', però cerca meno il pallone. Contro la Samp, complice probabilmente anche un avversario di livello molto basso, la sua qualità si è vista decisamente di più, ha fatto più la differenza. Quindi una valutazione su di lui me la terrei ancora lì, cioè mi piacerebbe vedere una prestazione del genere contro Milan, contro un avversario di livello. Allora vuol dire che sei arrivato veramente, magari non al top, ma sei cresciuto molto.
Fioccano formazioni, 4-4-2, Szczęsny, Quadrado, De Ligt, Chiellini, De Sciglio, Quadrado, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi, Dybala, Ken, attenzione, fuori Morata, secondo un nostro amico. Poi un'altra formazione, Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio, Arthur, Locatelli davanti alla difesa, Quadrado, Dybala, McKennie, con Morata davanti a tutti. Giuseppe da Bologna, cambia che Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Sole e Caio, ci scrive il nostro amico dall'Emilia Romagna. Poi Omar Darieti, Tec, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alessandro, Locatelli, Arthur, McKennie, Dybala, Morata, Quadrado, tridente.
Dybala, Morata, Quadrado. Sperimentale,
o Quadrado, Morata, Dybala.
Ma goloso con questo tridente. Però ecco,
che poi 4-4-2 sì, certo, massimi di Quadrado, ovviamente.
Io con giocatori come Dybala, Quadrado, verrei forse meglio un 3-1 davanti. c'è un 3 dietro, anche se non abbiamo un vero centravanti, e quindi questo va considerato. Però un Quadrado, un Dybala e un Bernardeschi o un McKennie a ridosso di Morata, secondo me diventa un bel attacco, bello potente.
Andiamo in regia, Yves Roche, note vocali.
Ciao ragazzi, sono Sasà Dall'Issone.
Sasà!
Allora, ciao. Per la partita di domenica contro il Milan, io prevedo un bel colpaccio, perché bisogna battere il ferro quando è caldo, perché a loro prevedo molto in calo e poi gli manca che sia a centrocampo. Quindi secondo me faremo il colpaccio, a meno che se l'arbitro rovina la partita. Mm.
Ma
un abbraccio grandissimo ai miei due parrocchiani.
Eccolo lì,
ding dong.
Serenità quando vi ascolto.
Pronto. Grazie. Ragazzi, grande serenità e pace.
Ci fa piacere, cerchiamo proprio di trasmettere quello. No?
Urdi e torbi.
Tranquillità, ogni tanto qualche notizia se ce l'abbiamo, ma comunque una forte dose di juventinità, cercando di lasciare le polemiche altrove, da parte.
Con grande equilibrio sempre.
Cerchiamo sì, di essere anche oggettivi, nonostante chiaramente... la fede e il contesto è quello, però cerchiamo di essere oggettivi nelle nostre analisi.
Avanti
il più possibile.
Ciao Marco, ciao Abby.
Duff.
Sono
ciao.
Lo zio Duff.
Se lo sappiamo.
Allora, sullo scambio Arthur che va via, ma che c'era la voce che veniva a Zaccaria. Ditemi quando c'è da fare il trasloco, che ci pentra lo zio Duff.
Viene lui direttamente con Federico. A gratis.
Ditemi dove e quando ci pensa lo zio Duff al trasferimento.
Ti facciamo sapere.
Tutto quanto. Allora, invece sulla formazione di domenica, vabbè, Morata, Dybala e poi Bernardeschi. E poi io metterei a centrocampo, sinceramente, oh, Rabiot sembra come il pistacchio di Bronte che cresce ogni due anni, quindi ogni partita buona, l'altra brutta. Ecco. Io metterei Locatelli, McKennie e Rabiot.
Locatelli, no. McKennie e Rabiot, quindi Locatelli in mezzo, McKennie a destra e Rabiot a sinistra.
Ne ho sentite tante, ho sentito anche Alexandri titolari, ma non ho sentito qualcuno che tiene fuori Locatelli.
Quello no.
Perché
forse
fa le cose per bene.
Sì, certamente, qualche proposta è arrivata testuale, senza ho visto un Arthur McKennie davanti alla difesa. Ho visto anche altre formazioni, ne sono arrivate tantissime.
Ma sono arrivate tante.
Perdonerete se non le ho lette tutte.
Sai che mi fa piacere il fatto che comunque ci sia dibattito in corso, nel senso che non abbiamo ancora letta una uguale all'altra. Simili sì, però non tutte uguali, quindi insomma, i nostri ascoltatori un po' si dividono. E anche noi effettivamente, no? Ci sono tante variabili, sistema di gioco, quindi non è semplice, non è semplice.
Tech, Quadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio, McKennie, Arthur, Locatelli, Dybala, Morata. Credo che questa sia una delle più equilibrate
questa
in assoluto.
Questa è bella, mi stuzzica. Era l'alternativa che avrei pensato in caso di cambio di sistema di gioco. Io ho voluto puntare a tutti i costi sul 4-2-3-1 perché mi gasa. Però questa qua può essere una validissima alternativa. Tra l'altro Locatelli nel ruolo di mezzala.
Poi c'è una variante, perché lui la mette anche col tridente, Dybala, Morata, Caio.
Dybala, Morata, Caio. Sì, Caio non lo vedo titolare io. Non lo vedo titolare perché ha giocato poco. Secondo me se non ha giocato, se non pochi minuti in Coppa Italia, un motivo ci sarà.
Quella che vince adesso è Tech, sì. Diciamo così, Szczęsny, Quadrado a destra, però con Danilo. C'è la doppia opzione.
Danilo però non si può. Cioè, Danilo...
De Ligt, Chiellini... O De Ligt, Bonucci, mi pare di capire. De Sciglio a sinistra è quello che adesso al momento dà più garanzie.
Anche più di Pellegrini. Io avrei detto
molti
Pellegrini.
Mettono Artura al centro della,
sì, però
della mediana.
Ragazzi, consideriamo la stagione, non le ultime due partite. Perché è facile. Ha giocato l'ultima partita bene, allora. Artur ce l'abbiamo da inizio stagione. Cioè, per dire, consideriamo tutte le partite, non lo so. Non mi dà ancora quell'affidamento per inserirlo titolare in un 11 ideale. Ecco, se tu mi dici 11 ideale un conto, titolare contro Milan, è chiaro che devi tenere più conto della condizione fisica del momento. Allora lì, se tu mi dici di considerare solo il Milan, una maglia da titolare per Arthur ci può scappare.
Immaginatela così anche, no? McKennie mezzala con libertà di movimento.
Sì.
Arthur in mezzo, Locatelli a fare il centro-sinistra, diciamo così, anche con dei compiti di regia. Dybala, Morata e Quadrado in un tridente con Quadrado in grado di abbassarsi e Danilo ovviamente dietro.
Potrebbe non male, non male, non male. Più o meno i giocatori sono quelli.
Sì, sono questi.
Poi cambia qualcosa, vabbè, tra Bonucci e De Ligt, tra Quadrado e Danilo, però più o meno i giocatori sono quelli, sì, sono d'accordo.
Senti questa, Tacconi, Favero, Scire, Abrio, Cabrini, Bonini, Tardelli, Vignola, Platini, Rossi, Boniek.
Questa è buona.
Questa è buona. Anche con Laudata abbiamo visto che qualcosina ha vinto, potrebbe andare bene.
Ha vinto qualcosina, sì.
Torniamo sul presente, Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini, Locatelli, Arthur, McKenny, Dybala, Bernardeschi, Morata, che è una leggera variante di quella di prima, con Bernardeschi al posto di Cuadrado alto e con... appunto il colombiano a fare l'esterno basso di difesa. Sono tantissime le variabili, insomma.
E con che adesso te la butto lì, tanto quanto manca alla pausa, poco, dai, possiamo sviscerare questo concetto. Ma con Chiesa cambiava qualcosa?
Chiesa va a fare
4-2-3-1, sì, Bernardeschi fuori,
esatto. Io andavo... anche se io lo vedo molto attaccante Chiesa, ragazzi.
Anch'io però può giocare, no? Che poi se tu punti su Chiesa nel 4-2-3-1, togli Bernardeschi e metti Chiesa nei tre alti dietro l'attaccante, poi di fatto diventa un
4-4-2.
4-4-2, no? Perché cioè, dipende dove gioca Chiesa.
Il 4-2-3-1 è la faccia cattiva del 4-4-2.
Esatto, è la faccia da oh raga, dai, dobbiamo segnare del 4-4-2. Sì, è vero.
Avanti, note vocali. Pronti.
Ciao ragazzi, sono Salvatore da Bacoli.
Salvatore.
Merita l'operazione Arthur, Zaccaria e Rovella. Credo che sia più opportuno provare a farla a giugno, perché adesso andiamo incontro a un periodo della stagione dove i punti pesano e dove c'è da conquistare un quarto posto e magari arrivare fino in fondo alla Coppa Italia e non sfigurare in Champions. Quindi un giocatore di esperienza come Arthur credo che almeno fino a fine stagione possa esserci utile. Un saluto, ciao, forza Juve.
Grazie davvero.
Ciao, ciao.
Sì, uno Zaccaria con un Rovella andrebbero comunque a dare quantità e qualità a questo centrocampo in potenza.
Sì.
Come giudichi oggi l'avventura di Arthur in bianconero?
Proprio a livello embrionale ancora. Cioè, secondo me ha fatto vedere delle cose, ma potrebbe dare molto di più. Abbiamo visto solo parte, secondo me, delle qualità e di dove può arrivare Arthur. Non so per quale motivo, magari anche
se sono degli exploit o se è una crescita che è in grado di essere costante.
Secondo me può fare ancora decisamente meglio di così. È chiaro che deve essere accompagnato da fiducia dell'allenatore, fiducia dei compagni, condizione fisica. Se riesce a ottenere tutte queste cose, secondo me cresce di più. Ricordiamoci che poi ha avuto mesi scorsi problema la calcificazione, l'operazione. Cioè sono stati... anni piuttosto travagliati di Arthur ultimamente. Diamogli una chance quando sta bene, quando ha fiducia, quando è, secondo me può sicuramente fare più di quel che ha fatto.
Alberto, avevi scritto di Asmun nei giorni scorsi, ci sono novità?
Poche, cioè rimane un nome, ma trattative vere e proprie anche in attacco non ce ne sono. Ci sono diversi nomi che sta vagliando la dirigenza. Uno è stato Icardi, dico è stato perché la trattativa si è raffreddata. Azmoun è uno dei nomi valutati, ecco, non c'è accordo ancora sulla valutazione. Vale qualche milione, però la Juve lo sta considerando. Non vuol dire che lo prende, vuol dire che lo sta considerando tra i papabili in attacco. Poi ci sono tanti altri, c'è sempre Vlahovic che piace tantissimo, ma la Fiorentina... se lo cederà solo in estate, e tra l'altro c'è una concorrenza spietata internazionale, soprattutto inglese. E poi ci potrebbero essere altri nomi come il solito Scamacca, anche lì la quotazione è molto alta. Cioè la Juve sta ragionando sull'attaccante, non è ancora sicura al 100% di fare un attaccante, però sta facendo delle valutazioni. In queste valutazioni ci sono almeno 4-5 nomi.
Tra poco il punto anche in casa Milan, ma non solo, con un decano del giornalismo, Furio Fedele, non parleremo solo di colori rossoneri, evidentemente,
certo.
Firma storica del Corriere dello Sport, però prima c'è il notiziario, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Sono le 20:06 minuti qui a Terzo Tempo, Radio Bianconera, continuano ad arrivare proposte di formazione, consideriamo la Juventus ideale, sì, ma anche quella che dovrà scendere in campo contro il Milan a San Siro. Piero da Brindisi, 4-3-3, Szczęsny, Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio. Allora, tra Danilo e Cuadrado più o meno dietro non c'è tanta differenza, al netto del fatto che tu possa rinunciare o debba rinunciare al brasiliano. Poi McKennie, Arthur, Locatelli, questa è una proposta di formazione, Cuadrado, Dybala, Morata. Anche questa la vedo molto equilibrata.
Molto buona, e anche a centrocampo mi stuzzica. Nessuno mette Rabiot,
In pochi lo mettono, sì, effettivamente è vero, è vero. Rabiot forse l'ho visto una volta sola, addirittura. C'è questo ritorno, come dire, nelle gerarchie, nella testa dei nostri amici di Arthur. Mm-hmm. McKennie, Arthur, Locatelli, 4-3-3 con questo centrocampo. Come lo vedi?
McKennie, Arthur... Sì, se sostenuto adeguatamente da Arthur. Perché se giochi a 3 con Arthur regista ti deve dare tanto. Ti deve dare quello che ti ha dato contro la Samp, te lo deve dare contro il Milan. Non so se in questo momento è pronto per darti quello che ti ha dato contro la Samp, contro una grande, contro il Milan, che è davanti in classifica. Potrebbe essere il momento giusto di provarlo, potrebbe essere un rischio. Questo ce lo dirà solo eventualmente il campo. Però secondo me in testa Allegri l'idea di Arthur dal primo minuto ce l'ha.
Allora, ti leggo la probabile. Secondo Sky Sport del Milan, Maignan, Florenzi, Kalulu, Romagnoli e Hernandez. Mm-hmm. Perché ci sono diverse defezioni in difesa, sì. Manca Gabbia. Allora, Tonali, Bakayoko davanti alla difesa, 4-2-3-1.
Sì.
Salemakers, Brahim Diaz, Leao con Ibrahimovic davanti a tutti.
Speriamo che Diaz non veda la Juve, faccia magie, che ultimamente quando vede la Juve si esalta. Sì, tante defezioni da Tomori, ma non soltanto.
Tomori, esatto. Gabbia là dietro.
Sì, sì, sì. Secondo me è una super classica molto equilibrata. Perché se tu vai a leggere la formazione del Milan, dici una buona formazione non ti strappi i capelli. Non è la formazione di Seedorf, Kakà, no? Shevchenko. È una buona formazione, ma non di livello top assoluto. E anche quella della Juve è una buona formazione. Abbastanza equilibrata, devo dire. Quindi si prospetta una bella partita.
Sì, indisponibili Tomori, Kjær, Bennacer, Baloture, che sì. In panchina invece...
Sì, Coppa d'Africa, perché sì.
Esatto, probabilmente appunto anche giocatori come Giroud, come detto Calabria, Gabbia. Insomma, poi tra poco parleremo con
un
Furio
esperto,
Fedele.
Una firma storica.
Ci faremo dire, ecco, al netto delle ultime di formazione, ci faremo dire anche come ci arriva questo Milan.
Sì,
ho sentito messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Temono clamorosamente l'effetto compensazione.
L'effetto Serra.
Bravo, l'effetto Serra.
Bravo, 4 giornali, sì. su 5 sono usciti.
Bravo a ribadirlo.
Col titolo, però sì, la compensazione. Secondo me no, perché Orsato è Orsato.
Titoloni, questo, certo.
Titoloni.
Certo.
Orsato è Orsato e dice, ma io cosa devo fare? Devo andare a compensare l'errore di eventuale errore di un altro? Ma figuriamoci, l'errore c'è stato. Credo che il livello degli arbitri italiani in generale, poi gli errori capitano a tutti, anche a noi, il livello degli arbitri in generale non possa permettere... compensazione neanche a livello mentale e inconscio, no? Cioè un Orsato con l'esperienza, col curriculum che ha, non credo che contro la Juve dica aspetta, adesso devo fischiare, però l'ultima partita al Milan è stato danneggiato, allora sto giro non fischio, perché poi l'errore va in conto a lui, non a Serra. Non è una compensazione, ormai l'errore c'è stato, quindi non credo che vada a mettere a repentaglio la sua carriera, la sua reputazione per una situazione di questo genere. Quindi non temo quello.
Gli errori ci stanno. Tutta Italia, tutto il paese, se non tutta l'Europa su questa partita. E non credo che proprio in virtù dell'importanza della stessa e del precedente, diciamo così, di quello che è avvenuto appunto nella sfida contro lo Spezia, ci possano essere questi rischi,
no,
direi. Siamo
credo.
Pronti per andare dall'ospite? Anzi, ascoltiamo prima qualcosa.
Vai,
le note vocali,
il
Brosch in regia.
Buonasera Marco, buonasera Alberto.
Ciao
Cristiano.
Per domenica la Juventus arriva molto bene. Sono contento che ci sia Chiellini, facendo gli scongiuri del caso, non succeda niente da qui a domenica. Con Chiellini in marcatura su Ibrahimovic è una garanzia. Anche nonostante, diciamo, l'età che ha Chiellini, è ancora un grandissimo marcatore. Per quanto riguarda De Ligt, ci penserei molto bene prima di cederlo, venderlo, e se non per una cifra tra i 120 e i 150 milioni, che poi la clausola comunque è altissima, perché De Ligt non è solo forte in campo tecnicamente, è un giocatore di carattere, un leader, e ce ne sono pochi leader in giro. Grazie, buona serata.
Siamo pronti per andare con grande piacere da Furio Fedele. Buonasera Furio, grazie di essere
Ciao
con
Furio,
noi.
Bentornato.
Buonasera a tutti, buonasera, eccomi qua, sempre un piacere, ci mancherebbe.
Piacere, ecco, è tutto nostro, evidentemente, per parlare con te di Milan, ma non solo, anche di Juventus e sì, della Serie A. Come ci arriva questo Milan a questo classico del nostro campionato dal punto di vista emotivo, dopo quello che è successo nella gara contro lo Spezia, dopo questo effetto serra di cui si parla, che insomma, come dire, sì, potrebbe portare dei rischi, ecco.
Sciagurato e pavido, tra l'altro io non sono molto tenero in genere con la vita, ma comunque non ci si mette a piangere sul luogo di lavoro o se succede qualcosa del genere, hai commesso un errore, devi pagare perché di errore è stato, e comunque il fatto stesso che mi sembra che Serra nel prossimo turno venga delegato al VAR per una partita di Serie B la dice lunga su quello che molti non considerano un errore. Per quanto riguarda il Milan, Pioli è stato molto onesto nel suo resoconto a fine partita, perché sicuramente ha addebitato un 50% delle responsabilità al fato, cioè praticamente a Serra, ma il Milan ha grossi demeriti al di là dei meriti dello Spezia, perché è stato veramente inqualificabile il rigore battuto da Hernandez, e perché Milan non doveva arrivare a quel punto in vantaggio solo di una rete, e poi si è fatto addirittura recuperare dal primo posto al secondo posto con il Napoli che ha recuperato 3 punti, con l'Atalanta che ha recuperato 1 punto e una partita in più, e soprattutto con la Juventus che ha 7 punti, e la Juventus è quinta, e vincendo andrebbe addirittura a -4. Quindi ci sono tutte le caratteristiche di una partita che non può e non deve finire in pareggio, tantomeno con una sconfitta del Milan, anche perché alla ripresa del campionato poi ci sarà il derby.
Furio, ci sono tante assenze importanti da una parte e dall'altra. Ti faccio 2 nomi, Kjær e Chiesa. Secondo te quale delle due pesa di più?
Chiesa sicuramente. Chiesa sicuramente, perché comunque è chiaro che mi sembrava in questo momento il giocatore più in forma, soprattutto dell'attacco. E Kjær è stato scoperto dal Milan, però al tempo stesso il spostamento al centro di Kalulu sicuramente non è sugli stessi livelli, soprattutto di esperienza, c'è stato poi anche qui ci sarebbe da aprire una parentesi molto lunga nell'infortunio di Tomori, che forse è stato recuperato in maniera un po' frettolosa, rientra a Romagnoli, però sicuramente lo si vede in questa Juve, che segna poco al di là della goleada contro la Sampdoria in Coppa Italia, l'assenza di Chiesa può diventare, anzi è già adesso un fatto di grande rilevanza per la Juve.
Ci saranno due doppi ex in panchina, no? Sì, Pioli e Allegri, per motivi diversi, dal campo alla panchina. Cosa deve temere più uno dell'altro, cioè dal punto di vista tecnico secondo te, o considerando anche insomma l'impianto di gioco delle due squadre, immagino più Allegri rispetto al Milan?
Ma guarda, è una partita che secondo me la Juve, che se non sbaglio nelle ultime 10 di campionato ha totalizzato 8 vittorie e 2 pareggi, poi magari non ha entusiasmato, e con il Milan che praticamente per quasi 90 minuti è stato in testa 60 minuti è stato in testa alla classifica nello scorso turno, direi che è una partita che che si presenta molto equilibrata, una partita Milan-Juventus, mi sembra che abbia stabilito proprio un record di presenze a livello di campionato, a livello di Champions League, a livello di Coppa Italia eccetera. È una partita, la frase è retorica, insomma, ma una volta si parlava di tripla, adesso può succedere di tutto e di più. I due tecnici si equivalgono, Pioli sta facendo bene, ma deve vincere qualcosa, perché come diceva il grande Enzo Ferrari, il secondo è il primo degli sconfitti, e soprattutto mi sembra che le luci della critica, i riflettori della perplessità siano orientati su Allegri, che comunque con o senza Ronaldo avrebbe potuto fare sicuramente meglio di quello che ha fatto finora, anche se si è ripresa a un certo punto, sì, insomma, sì, sì. Come diceva Allegri, la Juve era più vicina alla zona retrocessione che non alla zona Champions.
Sul mercato ti aspetti dei movimenti, degli investimenti importanti da parte del Milan o come la Juve, occasioni, valutazioni, però chiaramente non ci saranno spese folli?
Guarda, il Milan cerca un difensore centrale, giustamente cerca un altro colpo Tomori, sembravano 28 milioni esattamente un anno fa i soldi spesi per Tomori e praticamente c'era stato un prestito oneroso e poi con un riscatto si sperava da 28 milioni che scendessero a 25, invece comunque 28 milioni. Adesso per altri giocatori si chiedono 30-35 milioni, Bremer su tutti, che piace molto sia all'Inter che al Milan. In attacco è stato recuperato alla grandissima Leao, Giroud e Ibrahimovic di due ne fanno uno, però insomma diciamo che il difensore servirebbe. Per quanto riguarda la Juventus, mi sembra che la situazione sia sempre molto confusa, sì, sì. Perché la vicenda Morata è abbastanza grottesca, era già a Barcellona e è tornato indietro. Sì. E adesso di Arthur, che sembrava ormai un reietto, comunque non poteva più mettere piede alla Continassa, a mercato, però adesso potrebbe restare. Diciamo che è una società che non riesce a ritrovarsi, ecco. E poi c'è il caso di Bala, che più che caso di Bala mi sembra un casino, scusate il francesismo, perché non si può in questo momento avere atteggiamenti contrapposti da una parte di Bala, dall'altra parte arriva bene, che rappresenta non solo se stesso ma soprattutto la società. È una situazione molto complicata e nel frattempo la prossima settimana sarà l'ultima e quella decisiva per il mercato. Uh-huh. E nella sessione di gennaio è complicata perché ovviamente si trova poco a caro prezzo, ma la Juventus mi sembra in ritardo su tutte le tabelle di marcia per quanto riguarda eventuali arrivi.
Un casino è un casino, viste le tante scommesse perse, ne cito due in particolare, a centrocampo Rabiot e Ramsey, e questa è la differenza tra il Milan di oggi e la Juventus. Sì. Le scommesse invece vinte, il Tonali preso su cui ci ha creduto il Milan, Ibrahim Diaz, i Teo Hernandez, i Salemakers, comunque la fiducia data a Ibrahimovic in tempi non sospetti, insomma dal punto di vista del mercato è stato fatto tanto e bene, sia con i giovani ma anche con i meno giovani. Giroud.
Guarda, un anno fa, poco più di un anno fa, Mino Raiola stava incartando, nel senso vero della parola, cioè stava confezionando quello che poteva essere il più grande colpo di mercato della Juve da tanto tempo a questa parte, vale a dire Gigio Donnarumma.
Sì.
Poi non si capisce bene come mai Szczęsny abbia avuto un trattamento di favore, e Donnarumma alla Juve ci sarebbe venuto più che volentieri. Io non credo poi a quelli che potevano essere eventuali rigurgiti di rabbia dei tifosi, e quelli del Milan ovviamente si sono accaniti a maggior ragione, perché poi il Milan è riuscito a trovare un ottimo portiere come Maignan. Io dico che la Juventus deve essere assolutamente più equilibrata, e secondo me la goccia che ha fatto traboccare il vaso, oltre alla vicenda Donnarumma, è Ken.
Sì, certo.
E soprattutto come è stata gestita la situazione Ronaldo. Insomma, tutti noi sappiamo fare il nostro mestiere, magari da un dito ci prendiamo tutto il braccio, ma che Ronaldo potesse andare via dalla Juve nell'agosto scorso, anzi a luglio, era già abbastanza gettonato.
Sì.
Possibile che la Juve si sia fatta sorprendere in quel modo, e soprattutto come ha fatto Allegri a congedare Ronaldo con due frasi secondo me storiche, come la vita continua, e soprattutto anche Ronaldo ha dato il suo apporto. Io mi sarei aspettato che il loquacissimo Allegri avesse chiesto subito, immediatamente, come Ronaldo ha lasciato la Continassa, doveva chiedere subito il sostituto di Ronaldo, non un altro centravanti, uh-huh. il sostituto di Ronaldo, che purtroppo non mi sembra baciato dalla maglia bianconera sotto tutti i punti di vista.
Sì, sì. Prima di salutarti, Furio, visto che lo hai nominato, ti chiedo, ci sono state anche notizie contrastanti nelle ultime ore, se sai qualcosa di Raiola, la Bild ha riportato un peggioramento delle sue condizioni, sarebbe ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, ti chiedo se hai qualche notizia in più sul procuratore di Delict, ma non solo ovviamente.
No, onestamente no, sto seguendo anch'io, onestamente mm-hmm. non sono in grado, poi mi sembra che l'argomento sia talmente
molto delicato certo.
che bisogna... No, onestamente non saprei come... È difficile rispondere, non sono assolutamente in grado di rispondere a questa tua domanda o comunque a questa tua, diciamo, a una precisazione che non mi appartiene sotto
Chiaro.
Tutti i punti di vista.
Allora, ti riporto un attimo sul mercato, un nostro amico Buone prima piedi. Di salutarci, ringraziarti. Allora, tu definisci casino con quel francesismo la faccenda di Bala, lui dice un po', insomma, visto l'habitat puoi immaginare, insomma, si è risentito il nostro amico Pierre e dice i casi Çalhanoğlu, Donnarumma, ora che sì, sono qualcosa di simile secondo lui.
Ma guarda che il problema è che Çalhanoğlu è stato, Çalhanoğlu sembrava, ed era diventato una barzelletta, destinato agli Emirati Arabi. Dopodiché la miopia di casa Milan ha fatto di tutto, ha ragione questa considerazione è giusta. Donnarumma si sapeva, poi lì evidentemente la decisione è stata presa proprio dallo stesso Mino Raiola e non da Gigio Donnarumma, che ovviamente era condiscendente, ma non poteva fare altrimenti. Per quanto riguarda Çalhanoğlu, uh-huh. e a un certo punto mi hanno detto: no, ma sai, lui era in Turchia, era agli europei e non rispondeva al telefono. Ma non penso che Marotta si sia limitato a telefonare a Çalhanoğlu come se telefonasse a un amico. E soprattutto la miopia su Çalhanoğlu è stata una beffa. Al di là del danno economico, perché all'Inter tu hai risolto non uno ma tre problemi: la sostituzione dello sfortunatissimo Eriksen, gli hai dato un giocatore che comunque ha finalmente trovato una continuità di rendimento con tanto di assist e gol, e poi ti sei privato di un giocatore che in questo momento viene interpretato con risultati non più accettabili, era partito bene, da Brahim Diaz, e Çalhanoğlu lì in mezzo oppure nella linea dei tre a destra o a sinistra era una risorsa che potevano fare ancora comodo al Milan. E per quanto riguarda Kessié, anche qua ci sono delle interpretazioni economiche che oscillano fra i 6 milioni, la cifra a cui è arrivato il Milan, agli 8 milioni con o senza bonus che potrebbero arrivare da quello che è il mercato. Uh-huh. Il problema, la differenza tra Milan e Juventus è che il Milan però ha azzeccato Kalulu, ha azzeccato Kjaer, ha azzeccato Tomori pagandolo, ha azzeccato soprattutto Maignan, penso siete d'accordo con
gran
me,
colpo,
che
gran
è il
colpo.
Migliore, sì. È uno dei primi tre portieri livello almeno di Serie A. La Juve ha preso degli abbagli e soprattutto Ramsey e Rabiot rappresentano due operazioni che non sono a parametro zero, ma ballano diverse mm-hmm. non, magari non decine, o forse anche decine di milioni, fra commissioni, fra entrate, buone entrate e bonus. Ecco, sono momenti così dove soprattutto la Juve ha sprecato e sta sprecando tante energie e tanti soldi, quando avrebbe avuto la possibilità, ad esempio, è vero, mi è stato detto, ma sai, sì. Lo scambio fra con Arthur,
sì. Pjanić Arthur.
Esatto, con il giocatore della Juve, adesso non mi viene in mente il nome.
Pjanić esatto. Arthur al Barcellona.
Sì, esatto. Pjanić più soldi per Arthur, sì. Per un valore di 80 milioni, io capisco la plus value, cioè non la capisco molto, ma mi sembra una follia a prescindere, sì. Non so se siete d'accordo. Sì. Cioè tu hai dato via un titolare per portare un giocatore che non era titolare nella sua nazionale. Uh-huh. Insomma, mi sembra che alla Juventus, ma stiamo parlando della Juventus con la J maiuscola, reduce da 9 scudetti e comunque la squadra più forte in assoluto in Italia degli ultimi 10 anni, ecco, non è, mentre il Milan è sempre stato in una situazione confusionale fino a poco tempo fa, la Juventus ha avuto un crollo ingiustificabile, penso che non solo a mio avviso, tutto qua.
Solito giochino al volo, ultimissima, puoi toglierne uno dalla Juve per la super sfida contro il Milan di San Siro, a oggi chi toglieresti?
Ma toglierei De Ligt, che mi sembra che sia il difensore più in forma in questo momento. Se ci fosse stato Chiesa avrei tolto sicuramente Chiesa, e temo che Dybala voglia far bella figura a San Siro, perché magari se dovesse fare gol, io ovviamente spero di no, magari in tribuna andrebbe a cercare qualcuno, potrebbe essere veramente Marotta, capisci? Magari è venuto a vederlo di persona.
Sì.
La mia non è una battuta, perché no, c'è anche questo rischio per la Juve, il danno, la beffa, e poi è una situazione che diverrebbe difficilmente giustificabile, soprattutto per i tifosi, che mi sembra che, fra l'altro, Dybala sta dividendo molto la Juve, e i tifosi, mi sembra che se fa fare delle percentuali ci sia qualche favoritismo in più per Dybala, piuttosto positivo, piuttosto che negativo, insomma. Sì. I tifosi su Dybala, i tifosi della Juve sono molto attenti e vogliono avere chiarezze assolute. Possibilmente vorrebbero rivederlo con la maglia della Juve.
Senza dubbio. Furio, grazie davvero, come sempre.
Grazie Furio, a presto.
Grazie a voi. Buon
Furio
lavoro.
Fedele, firma storica del Corriere dello Sport.
Ciao Furio, a presto.
Grande davvero l'apporto in questa trasmissione, il suo, parlando di Dybala mi ha fatto venire in mente ieri con Giulia Boretta, mi sono improvvisato, ho provato a fare il traduttore, l'interprete dal marottese all'italiano,
il marottese, ipotesi,
suggestione, tentativi, insomma. Mm-hmm. Poi la mia risultante è stata ci proveremo. Leggendo quelle
sì, ma posso dirti che ci provi veramente o no, fa gioco un po' tutti, fa gioco a Dybala, fa gioco all'Inter, far vedere che comunque no, è una situazione anche di facciata, che anche se concretamente magari l'Inter dice ma io Dybala ci ragioniamoci un attimo, ma non, però farti vedere interessato è il gioco delle parti, che ci può stare, lo capisco, lo comprendo, e credo che la Juve avrebbe il dovere di fare la stessa cosa a parti rovesciate.
Ragazzi, noi invitiamo i giornalisti che seguono anche le squadre avversarie, evidentemente in questo momento. Io ricordo un'analisi di Furio Fedele prima di uno Juventus-Milan di qualche anno fa, in cui buttava insomma fango, diciamo così, addosso al Milan in maniera clamorosa, quando il Milan navigava in acque pessime. In questo momento, tessendo le lodi del club rossonero, ha evidenziato quei difetti che trovano spazio anche attraverso i vostri messaggi. È chiaro che bisogna ricordare quanto di buono fatto e quanto di buono stia facendo la Juventus, soprattutto adesso. Quindi credo un'altra domanda che avrei potuto fare è più importante per il Milan o per la Juve questa gara?
È importante per entrambi, perché comunque sono 3 punti contro un'avversaria diretta. Io poi non sono convinto che la Juve, almeno mi sembra, forse al di là, però mai dire mai, che la Juve possa ancora tornare in corsa per lo scudetto, però comunque è lì dietro, sta sgomitando, sta facendo delle ottime cose, non deve farsi abbagliare, però comunque Furio, se tu guardi dietro,
però se mantiene questo trend, poi tutto è possibile a fine campionato, devi rimanere attaccato al treno delle prime 4 evidentemente, e la gara di domenica a San Siro è certamente un banco di prova per capire anche quanto forte sia la Juventus quest'anno,
e quanto possa ambire veramente a scudetto, quota Champions, non lo so, vediamo
in maniera stabile. Alle 20:30 in punto andiamo
a
verso
dopo
il notiziario sportivo,
ciao.
Poi Fabrizio Poncirolli, rimanete con noi.
Terzo tempo,
le 20:35 minuti, terzo tempo. Bella domanda da parte di Luca da Trieste. Allora, il mercato della Juventus, la rivolgo a te Albi.
Vai.
Può essere condizionato dall'esito di Milan-Juventus, appunto,
no,
ovvero una vittoria potrebbe spingere il club a fare ciò che non farebbe in caso di pareggio sconfitta, con conseguente allontanamento dalla zona Champions, o il mercato è indipendente da questa partita?
Credo intanto interessante, credo che ci possano essere delle variabili a condizionare questo mercato, non credo che l'esito di una partita possa farlo. Potranno farlo, tu dici questo mercato, dico potrebbero farlo altre situazioni, ad esempio le uscite
il
possono condizionare, sì.
Amico è qua, tu magari sì, arrivi chiaro. A meno 4 dal Milan
e dici vabbè raga,
dire qua, inizia a ingolosirti, sì, magari sì, lo prendo sì. L'attaccante.
Chiaro, chiarissimo, secondo me no, però cioè uno dei fattori che può condizionare sicuramente di più il mercato in entrata sono le uscite. È chiaro che se vanno via Ramsey, Arthur e magari va via qualcun altro, la Juve dovrà per forza fare qualcuno. Se invece non andranno via, lo vedo più complicato. Sul fattore vincere contro il Milan, secondo me sposta poco, perché tu dici vincere contro il Milan vai a meno 4 eccetera, però se perdi la Champions la devi ottenere a tutti i costi, quindi cioè capito, non puoi sbagliare neanche, non è che se perdi contro il Milan dici vabbè non compro nessuno tanto, cioè la Champions League diventa quasi più vitale, certo. Quarto posto che altro, certo. In questo
ma
momento.
Giocheranno per vincerla? Domanda un po'
sì,
tendenziosa.
Secondo me sì, perché comunque affronti una squadra che ha diverse assenze e quindi devi provare a vincere.
Entrambe, intendo.
Sì, ma la Juve secondo me lo farà. Il Milan gioca in casa, e gioca contro una squadra che sta sotto in classifica, quindi credo che lo farà automaticamente il Milan.
Sarà battaglia.
Sarà battaglia, ma lo farà anche la Juve, perché è chiaro che se vinci a San Siro, oltre a fare...
È chiaro, dai un segnale clamoroso al campionato, alla tua stagione,
e poi fai un bel salto in classifica, fai un salto importante, quindi...
Continuare a mantenere poi una consapevolezza sulla scia di una vittoria del genere, non so cosa...
Sì, sono quelle vittorie che valgono quasi doppio, perché lo fai contro una concorrente diretta... E anche l'Inter quando ti vede che batti il Milan dice guarda sti gobbi, soliti guarda, gobbi.
Io ho sentito oggi Sergio Porrini in intervista per tutto Juve domani, dice lui, doppio ex nelle giovanili del Milan e con la Juventus, in quella Juve tra l'altro che solleva tutto di Vierkud, ci dice che secondo lui la gara contro la Roma è stata la svolta della stagione.
La gara contro, sì, molto
vincere
casuale,
in quel modo...
molto casuale, però sì, può essere, come ci siamo detti noi, sarà la svolta, ma dipende dalle partite successive. Se tu nelle partite successive riesci a non renderlo un exploit casuale, ma riesci magari a costruire qualcosa su quella vittoria, può esserlo. Se tu poi la partita dopo perdi 2-1 contro, non so, la Salernitana, non è stata la svolta. Fino adesso ci sono i presupposti perché possa esserlo, però chiaro che la partita contro il Milan di domenica ti dirà tanto.
Spartiacque.
È abbastanza, perché arriva nel momento in cui veramente se perdi, perdi, se vinci... Ti cambiano le cose se vinci o se perdi.
Andiamo in regia a rinfrescarci con i messaggi. Yves Roche è pronto.
Vai.
Ciao Alberto, ciao Marco.
Ciao.
Vincenzo.
Ciao.
Sempre
io
presente.
La formazione per Milano non la so.
Nulla
la
so.
L'unica mossa che fate io.
Vai.
Allegri in tribuna, così dall'alto legge meglio la partita. E Landucci, che c'ha ragione Alberto, con Landucci in panchina la Juve, i giocatori li vedo più rilassati. L'unica mossa da fare. Poi la formazione la scegliessero Allegri e Landucci, che vengono i giocatori tutti i giorni. Ciao Vincenzo.
Va bene Vincenzo, abbiamo colto la tua solita ironia nei confronti di Allegri. Avanti, sentiamo.
Allora, da destra Danilo, De Ligt, Chiello, De Sciglio.
Okay.
Okay.
In particolare Danilo permette a Quadrado di potersi sganciare in avanti senza dovessi guardare le spalle, non dover fare sempre tutta la fascia, e in caso di necessità, se scala all'indietro, Quadrado diventa un vero difensore aggiunto molto forte. Dall'altra parte De Sciglio sta facendo molto bene, crossa di destra e di sinistro. Di destro quando rientra, no? Se gioca sulla fascia sinistra, se no anche di sinistro va in fondo e crossa di collo molto bene, con palle che hanno sempre il giro
balzo anche.
E tra l'altro batte benissimo anche i calci d'angolo. Locatelli e Artur come diciamo, doppio player, e hanno fatto vedere di intendersela molto bene. Tra l'altro Artur è in crescita fisicamente, quindi bravo sia a resistere e a nascondere la palla, sia a fare i lanci diciamo in verticale, anche se gioca non lunghissimo, ma diciamo poi con tre uomini davanti come Quadrado a destra, Dybala dietro Morata e McKennie a sinistra, e poi Morata a punta centrale. Ovviamente una punta non sappiamo che non è l'uomo d'area,
E quindi 4-2-3-1 disegnato in questo modo, no? Con delle geometrie variabili che abbiamo anche evidenziato. Altro da ascoltare, pronti?
Cari amici, buonasera.
Eccolo Carmelo!
Io metterei Cuadrado alto e Danilo in difesa, poi sì? come punta avanzata metterei Morata. Dybala subito dietro. E questo il mio sarebbe un 4-2-3-1.
Ok, beh, questo è quello che ha la
poi
meglio.
Poi mi muoverei la scelta perché vedrei Arthur e Ramsey, prenderei Zaccaria e Icardi. Che con Dybala sarebbe veramente un bel tandem.
Si è raffreddata, l'abbiamo detto, la pista Icardi, rimane sullo sfondo, sì. Però è molto difficile incastrare tutto, permettere alla Juventus di avere una formula in grado di soddisfarla e di tenere aperta una porta per giugno per un altro attaccante. La Juventus, come detto, su Icardi ci andrebbe, ma con un prestito in grado di soddisfare appunto questi sei mesi, cosa che dalle parti di Parigi viene
il problema di Parigi
forte,
che non hanno necessità economiche, quindi ma io
lusso
lo tengo in panchina 30 partite e lo pago lo stesso, chi se ne frega, e
se lo vuoi lo prendi,
se lo vuoi me lo paghi, e ragionano così purtroppo, o per fortuna per loro, a Parigi, purtroppo per la Juve, che è... di un giocatore come Icardi se ne farebbe tanto.
Io penso anche al ragionamento da Parigi, un po' di arroganza c'è in questo, perché tu un giocatore che non usi lo dai alla Juventus, magari viene qua, ti esplode, ti segna 15 gol in 6 mesi,
certo,
ti ritorna che vale il doppio.
Quello è vero.
Però è chiaro che magari loro dicono: a me fa più comodo tenerlo in panchina, lo metto in campo quando mi serve, magari mi fa vincere quelle 2-3 partite, cosa
diventa
che
come Osvaldo, lo butti dentro nel finale, magari ti segna contro la Roma. Vediamo.
Però... avanti.
Come fanno dei ragionamenti?
Buonasera a tutti, sono Alfio da Belpasso.
Alfio!
Allora, io con il Milan giocherei così. Scesene in porta, Cuadrado a destra, De Sciglio a sinistra, De Ligt, Chiellini. Poi Arthur, vertice basso.
Ok.
Locatelli, McKennie.
Più o meno è questo,
Ci Dybala, sono
Morata, Caio George.
Attenzione!
Perché questo ragazzo, però, sono sicuro che se al mister lo fa giocare, può essere molto utile, più di Kin e di Kulusevski messi insieme.
Allora,
buona serata e fino alla fine forza
ero
Juve.
Ero qua a fare il prepartita della sfida di Coppa Italia. Mi ricordo il disappunto di Alfio da Belpasso, che
quando
indignato
ha visto che non giocava.
Ha visto che non c'era Caio George dal primo minuto. Non ha giocato dal primo minuto contro la Samp, ma te lo aspetti a San Siro dall'inizio? Alfio?
Ragazzi, io...
difficile,
noi siamo
quasi
esterni.
Quasi impossibile.
E quindi non conosciamo esattamente le dinamiche, però se vediamo che Caio non gioca dal primo minuto contro la Samp, un motivo ci sarà. E lì la situazione ce l'ha in mano Allegri. Se non lo schiera dal primo minuto, ci sarà un motivo, non lo considererà ancora maturo abbastanza. Poi lui coi giovani, sempre un pochino restio, Non li butta dentro pronti via. Ha fatto con Ache, ma era un minuto, una partita indirizzata.
Qualcosina di diverso.
Qualcosina in più, sì. Però, insomma, secondo me, fidiamoci di Allegri. Se non lo fa giocare dal primo minuto, ci sarà un motivo.
Un motivo ci sarà, effettivamente, al 20 di gennaio. Pronti ad ascoltare qualcosa? Poi andiamo da Fabrizio Poncirolo.
Marco,
dici,
Albi,
dimmi.
Ciao.
Sono lo zio Daffi di nuovo. Allora, io penso
che non avete
il coraggio di mandare a Giulio Fedele questo messaggio.
Furio.
Penso che se arbitra Suma e al VAR ci va per le gatti,
sì,
e siamo a posto allora.
Per domenica sembrerebbero più equi per come si sta preparando l'atmosfera. Una battuta a un milanista sportivo, naturalmente.
Va bene, non ci saranno loro a arbitrare, per fortuna.
Ma
neanche altri giornalisti di filo bianconeri, come dire. Allora, più o meno, allora, adesso siamo alla fine della puntata. Io ho sempre, quasi sempre visto De Ligt nella formazione, ho quasi sempre visto Danilo con Cuadrado alto, ho quasi sempre visto
Loca,
ho visto spesso Arthur.
È quasi sempre Dybala, anche
è quasi sempre Dybala,
tante crine, però
è
alla
sempre
fine...
Morata praticamente.
Perché è l'unico centravanti forse che abbiamo.
Qualche dubbio su McKennie, sulla posizione più che altro di McKennie, e sul momento, anche se sembra essere stato comunque in crescita fino a davvero, no? Insomma, un buon trend per l'americano, con qualche piccola battuta dal resto.
Nell'ultimo periodo ha acquisito forse quella continuità che mancava prima. Quindi giocava ogni tanto, adesso diciamo che quando sta bene lo fa giocare Allegri.
Fabrizio Ponciroli, buonasera, grazie di
buonasera,
essere con
benvenuto.
Noi.
Ciao Fabrizio.
Ciao ragazzi, bentrovati a tutti.
Noi ci stiamo interrogando su quale sia al momento la miglior formazione possibile. Fioccano proposte da parte dei nostri amici, sì, al netto ovviamente delle assenze e della condizione di alcuni. Ecco, una proposta di 11, la più gettonata vorrebbe Danilo dietro, Cuadrado a disposizione davanti, con De Ligt praticamente sempre presente nell'undici iniziale. Abbiamo visto un Locatelli anche qui in pianta stabile, Morata e Dybala pure, Arthur che trova grande consenso spazio, e spazio, sì, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni. Sei d'accordo su Arthur? E poi ti chiedo il resto.
Beh, sicuramente i primi nomi che hai fatto non ci sono dubbi. I De Ligt, i Locatelli li voglio in campo, okay, e devono stare in campo. Su Arthur ci andrei piano. Sicuramente il ragazzo è cresciuto, però è anche vero che l'abbiamo visto impegnato contro squadre, diciamo così, modeste. Potrebbe essere un bel banco di prova. Certo, se il brasiliano convince anche contro una big, uh-huh, e allora magari vuol dire che si può insistere sul suo profilo e magari può diventare un giocatore importante anche per la Juve del presente e del futuro.
Ecco, fa bene la Juventus, e poi lascio la parola ad Albi, uh-huh, Mauro che ci ascolta, a ragionare sulla sua permanenza per quanto riguarda questi mesi, nonostante il procuratore stia insistendo per farlo partire, verso ovviamente la prospettiva quella del Mondiale e di una continuità che adesso c'è e non c'è per Arthur.
Guarda, io lascio un gran bel punto di domanda vicino ad Arthur, perché personalmente non mi convince. Io non sono per i, okay, centrocampisti piccolini, che toccano tanto la palla e fanno il passaggio, diciamo così, telecomandato, ma mai la gittata lunga. Però è pur vero che in questo stato di mediocrità, se continua a giocare come sta facendo, quindi abbastanza concentrato, e riesce anche a dare un pizzico di sprint alla manovra, insomma è uno dei meno peggio, okay, quindi forse sì, forse ci penserei un po' prima di darlo via, visto quello che abbiamo in casa.
Eh sì, ne abbiamo in casa. Fabrizio, io
non abbiamo di cosa casa, poi insomma.
Ah sì, Fabrizio, ti chiedo, la partita di domenica è una partita delicata per il Milan, che deve riprendersi dallo schiaffo contro lo Spezia. La Juve deve per forza di cose tornare a vincere. Ha dato una continuità nell'ultimo periodo. Secondo te che partita può essere quella di San Siro contro il Milan?
Allora, io credo che sarà una partita aperta, cioè nel senso che, come dici giustamente, il Milan sarà arrabbiatissimo, uh-huh, per quello che sappiamo tutti, mentre la Juventus ha bisogno di dare continuità ai suoi risultati per proseguire in inseguimento ai primi quattro posti in classifica. E sono due squadre che devono comunque cercare di fare in modo che questi buoni propositi vadano in porto. Quindi mi aspetto un pressing asfissiante da entrambe le parti. Sì. Forse la Juve starà un po' più dietro inizialmente, però in generale credo che sarà una partita aperta. Può ovviamente succedere di tutto, però sono abbastanza certo che chi va in vantaggio porta a casa la partita.
Allora, noi chiediamo sempre ai nostri amici, l'abbiamo fatto per ovviamente molti colleghi di Roma, filo juventini, a Napoli accade spesso, lo chiedo a te invece, un milanese, un lombardo, cosa significa per te seguire questa gara a San Siro da cronista? Fortemente legato ai tuoi colori bianconeri, in generale è vero che questo è il classico del nostro campionato, ancora di più adesso con le due squadre, con il Milan che è tornato ad alti livelli e con la Juventus che sembra poterci ritornare a breve.
Guarda, faccio una premessa: io sono innamorato del calcio, quindi in generale mi piacciono proprio i big match a prescindere, sia che è presente la Juve sia che non sia presente. È una partita che mi affascina tantissimo, mi affascina perché quest'anno ho seguito spesse volte il Milan ed è una squadra che gioca molto bene a calcio, uh-huh, e quindi è un piacere vedere giocare il Milan. Però devo dire che Allegri, e io ne ero abbastanza certo, ha dato solidità alla Juventus, quindi certo, sai, lo scorso anno sarei stato un po' più preoccupato, quest'anno lo sono meno, perché mi sembra una Juventus che comunque sa che cosa fare in campo, nonostante abbia una rosa, e qua ormai lo dico da tantissimo tempo, tendente al mediocre. Uh-huh. Però almeno adesso c'è un'idea, c'è un DNA riscoperto, c'è la voglia di soffrire, E questo potrebbe anche bastare contro il Milan, perché se il Milan va in affanno e soprattutto se la Juve va in vantaggio, e allora per il Milan diventa difficile.
Fabrizio, Bjerkovud, che abbiamo sentito poco fa, ha detto che in caso di vittoria occhio a questa Juve che potrebbe anche tornare in corsa per lo scudetto. È un po' lontano, però secondo te può essere ancora un obiettivo da tenere lì? Cioè non pensarci, ma tenerlo in un cassettino magari chiuso?
No, onestamente io dico di no, ma perché l'Inter, altra squadra che sto seguendo tanto per lavoro, mi sembra obiettivamente un pochettino più forte di tutte le altre.
Sì, sì, sì.
È vero, gli infortuni possono stravolgere tutto quanto, cioè l'Inter ha perso Correa, che secondo me era molto importante, soprattutto in determinate partite, però l'Inter mi sembra una squadra più strutturata rispetto alle altre. Quindi forse anche un po' per scaramanzia dico no, credo che davvero lo scudetto lo possa perdere solo l'Inter.
Allora, hai usato due volte il termine mediocre, poi al netto anche ragionando sulla Juventus degli ultimi 10 anni, ti chiedo cosa ti aspetti dal mercato adesso a giugno in grado di rendere meno mediocre questa squadra, che peraltro insomma anche con magari il rendimento che è molto mediocre rispetto alle attese soprattutto di alcuni giocatori. Integro la domanda.
Ma guarda, innanzitutto io ogni volta che guardo il centrocampo della Juventus, pensando a cosa abbiamo avuto in passato, mi vengono i brividi. Perché tolto Locatelli e forse McKennie, credo che nessun altro resterebbe nella mia Juve. Ci vuole tempo, non si può far tutto in fretta. Io ci credo a un progetto a medio-lungo termine, anche se siamo la Juve, quindi è ovvio che c'è la voglia di vincere sempre. Però vedo che qualcosa si muove, vedo i Sulé, vedo gli Ache, vedo un Locatelli sempre più inserito nel mondo Juve, mi sembra ci sia la voglia di capire e accontentare Dybala, insomma qualcosa ci si sta muovendo. E per quanto riguarda gli acquisti, sai, dipenderà tantissimo da cosa succederà a fine stagione. Se la Juventus va in Champions come io credo, allora fai un tipo di mercato e un grande centrocampista lo devi prendere, per forza. Cioè, quello è la condizione sine qua non. Tu devi avere un grande centrocampista, cioè uno che possa dare del tuo alla palla e essere un centrocampista da Juve. Io quando, tanto per concludere la risposta, sì, quando vedo giocare l'Inter con Brozovic, Barella, cioè quella gente, e poi vedo Rabiot, vado un po' in affanno, perché dovrebbe essere il contrario.
Hai già in mente qualche nome per il centrocampo?
Ma sai, ce ne sono tanti, bisogna capire cosa vuol fare Pogba,
sì,
perché io sono convinto che il francese si sia rilassato un po' troppo a Manchester, e magari ha voglia di stupire tutti, magari gli manca Torino, anche magari gli manca anche essere protagonista in una squadra nel senso letterale del termine, cioè che diventa la sua squadra. Non lo so, comunque un profilo del genere, cioè un grande centrocampista, non uno che diventerà, uno che potrebbe essere, no, io voglio un grande centrocampista.
Bruno Guimaraes, se ne è parlato, è un nome.
Ma, allora, nomi ce ne sono tanti, l'importante è che sia un giocatore sul quale puoi metterci la mano sul fuoco, cioè nel senso, non vediamo... è un buon prospetto,
sì,
può diventare, ecco, quel profilo secondo me non serve.
Però la grandezza della Juve è stata quella anche di, ti incalzo, quella di scoprirli Pogba, di crederci.
Prendere i Pirlo parametro zero.
Prenderli prima.
Certo. Cioè, davvero, io credo che la Juventus si debba mettere in testa che al netto di quello che succederà, perché è chiaro che se la Juventus non va in Champions sono discorsi che non hanno fondamenta, però se la Juventus va in Champions e riesce magari a piazzare qualche esubero, io penso che veramente servirebbe il grande colpo a centrocampo, perché è lì che siamo in enorme sofferenza. Poi ti puoi adattare, poi non tutti magari sono pronti a cedere i propri campioni, però sei la Juve. E visto che pochi anni fa hai preso uno come Cristiano Ronaldo, io credo che puoi ambire a un grande centrocampista e devi provare a prenderlo, perché serve un grande centrocampista.
Allora, verso Milan-Juventus, il solito giochino al contrario, Furio Fedele, toglierebbe De Ligt dalla Juve. Chiedo a te, ecco, in versione della parte in questo momento, chi toglieresti dal Milan e perché?
Ma guarda, mi verrebbe voglia di dire Theo Hernandez, perché è un giocatore che quando è in serata è devastante, sì. Devastante. È pur vero che delle volte non è in serata e quando non è concentrato è un incubo, perché tutti lo elogiano, ma vi assicuro che quando non è in serata ricorda molto Alessandro dell'ultimo periodo. Però è altrettanto vero che se questo ragazzo si sveglia con il piede giusto, è veramente difficile fermarlo.
Sulla catena di
pochi,
sinistro.
Negli ultimi anni, Hernandez. Così.
Sì, è vero.
È la
vero.
Forza del Milan.
Quando in forma.
Fabrizio, grazie. Però, davvero come sempre. Vediamo. Stiamo a vedere.
Ciao Fabri.
Ciao ragazzi, alla prossima.
Buona grazie serata. Davvero.
Fabrizio Poncirolo.
E buona partita.
Hernandez certamente è stato uno dei colpi migliori del Milan. Brahim Diaz
sì. Un po' intermittente, però bel colpo. Maignan, l'abbiamo detto prima con Furio Fedele, secondo me sono stati... Anche lì hanno dato un segnale fortissimo,
brillante,
no?
A dire, come colpo.
Donnarumma, sì, traccheggi, va bene, ciao. Noi
tra l'altro ragazzi si è fatto male, adesso invece si sta dimostrando un protagonista.
Un bel portiere.
Tonali che arriva, noi quante volte l'abbiamo detto.
Sì,
no?
Tonali è stato un investimento, comunque l'hai pagato.
Subito
Tonali.
Non l'ha premiato l'investimento.
Esatto, subito sembrava un po' eccessivo il prezzo, poi alla fine... lentamente sta tornando forse ai suoi livelli, non l'abbiamo forse ancora visto ai livelli di Brescia eccetera, però è un giocatore che secondo me sta tornando,
però sa far tutto
ai suoi livelli, sa far tutto, mezzale. Gioca e poi anche quei, sai cos'è, anche quei Bennacer lì non li hai sbagliati, perché comunque sono dei giocatori che stanno lì, quando entrano fanno loro, cioè è una squadra costruita con criterio e con testa.
E poi c'è Ibra,
e poi c'è Ibra, alla sua età sta ancora facendo la differenza. Non più come 4-5 anni fa, però
nel 2004.
Sì, con capello, se non erro.
Esatto.
Con capello.
Siamo 18 anni fa.
18 anni fa.
18
e
anni
noi già
fa.
Lavoravamo. Io sì. Ero già al seguito della Juve, mi ricordo gli allenamenti.
Un po' meno.
Con Ibra che scazzottava con chiunque e il capello alla fine allenamento lo faceva mettere davanti alla porta e dice: "Non è possibile che uno col tuo fisico e i tuoi piedi non segni così tanto. Butta lì e fai 100 tiri in porta".
Ti avessero detto tra 18 anni Ibrahimovic a più di 40 anni giocherà al Milan contro la Juve.
Figurati.
Incredibile.
Invece i campioni sono campioni anche per quello.
Anche per questo.
Non solo, ma anche per quello.
Siamo giunti al termine di questa puntata di Terzo Tempo. Tantissimi messaggi. L'ultimo che leggo, quello di Massimiliano da Liverpool. Pogba aspetta solo una chiamata per tornare.
E noi, quella chiamata, non so, c'è Ive in regia, potrebbe alzare il telefono e provare a fare il numero.
Sarebbe bello.
No, non sarebbe
Ive
male.
Ive a parlare a Pogba. Paul, per cortesia, torna a Torino.
Please.
E poi la risposta tutta da gustare. Grazie davvero, Aldi.
Ciao, grazie a voi. È stato un piacere.
Buona serata.
Ciao.
Terzo Tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.